io direi il comportamento biologico del virus, soprattutto riguardo alla durata dell'incubazione, fa sì che ogni giorno noi abbiamo, relativamente al numero dei contagiati, la fotografia dei giorni precedenti. Questo lo diciamo con gran circospezione, perché le infezioni da Covid-19 hanno avuto modalità di comparsa a volte molto variabile. In ogni caso, se nella prima settimana di fase 2 registriamo un calo dei contagi, possiamo dire che ciò riflette sostanzialmente il distanziamento sociale, il lockdown della fase precedente. Recentemente sono stati pubblicati dei modelli statistici inglesi, cinesi, che pur con tutti i limiti connaturati a questo tipo di studi, che sono modelli matematici insomma, ci dicono che con la riapertura anche parziale delle attività potrebbe concretizzarsi il rischio di una seconda ondata di epidemia. A questi scenari piuttosto catastrofici si contrappongono altre evidenze, quali quella di un possibile depotenziamento su base climatica del virus, che colpirebbe quindi in maniera meno violenta il soggetto infettato. Direi che non c'è nulla di certo per il momento, la cosa migliore rimane quella di evitare il contagio, quindi pur rientrando al lavoro, pur con la riapertura delle varie attività, io direi di continuare nel distanziamento sociale, di indossare correttamente le mascherine nei luoghi confinati, ma anche per strada se il distanziamento a più di un metro non è possibile, e di continuare a curare l'igiene, soprattutto l'igiene delle mani.
Videoconferenza ieri tra ministri della Salute e dell'Unione Europea e infettivologi, è arrivato anche l'avviso a non abbassare la guardia in vista di una possibile ondata ad autunno prossimo, senza particolari allarmi, ma l'invito a non sottovalutare.
Assolutamente, assolutamente. E questo poi si lega anche a un altro problema, che è il problema del vaccino. Vi sono voci di una possibile disponibilità del vaccino già nei prossimi mesi. Direi che sono scettico al riguardo. Sulla strada del vaccino Gran Bretagna e Stati Uniti appaiono in vantaggio, ma i progetti nel mondo sono tanti, sono molteplici, coinvolgono tanti paesi, fra cui il nostro, ma per avere un vaccino efficace, sicuro, ci vuole tempo per la sperimentazione. Per essere chiari, sarebbe già un ottimo risultato disporne nella primavera dell'anno prossimo. Poi subentrerebbero ulteriori considerazioni in merito alla distribuzione, perché se il vaccino è prodotto all'estero potrebbe arrivare in Italia anche più tardi. Questo non vuol dire che non si debba per efficacemente continuare sulla strada della ricerca e della sperimentazione. Ci potrebbe essere una seconda ondata epidemica durante l'autunno. Direi che per questo sono favorevole a una grande precoce campagna vaccinale per l'influenza nel prossimo autunno. Sarà più facile identificare, isolare e trattare precocemente i casi di coronavirus.
Dottor Tramaglino, quanto siamo lontani da farmaci ad hoc? E davvero abbiamo bisogno del vaccino?
Se la pandemia da Covid-19 nei prossimi mesi dovesse riaccendersi e progredire velocemente sul modello della spagnola degli anni 18-20 del secolo scorso, per intendersi, in questo caso avremmo sì una grande necessità del vaccino. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, che solo un vaccino può interrompere definitivamente la trasmissione del coronavirus. Poi, a causa delle mutazioni stagionali del coronavirus, allo stesso modo dei virus influenzali, potrebbe rendersi necessario un aggiornamento annuale del vaccino.
Dottor Tramaglino, abbiamo parlato di vaccino, parliamo anche di farmaci in uso attualmente o perlomeno in sperimentazione?
Sì, per quanto riguarda il trattamento farmacologico, a soli 6 mesi dall'inizio della pandemia non disponiamo ancora di farmaci specificamente diretti contro questo nuovo agente virale. E così la comunità degli operatori sanitari ha sperimentato in via empirica, sulla base di alcune esperienze pregresse, una serie di farmaci. Abbiamo sperimentato l'idrossiclorochina, che è un antimalarico con un'azione antinfiammatoria, alcuni farmaci antivirali come il remdesivir, che era stato già utilizzato contro l'ebola, e poi l'eparina, antibiotici utilizzati per contrastare la tendenza alla microembolia e per contrastare superinfezioni batteriche. Insomma, in mancanza di certezze ci siamo arrangiati, ci siamo scambiati informazioni ed esperienze in chat, in rete. Credevo di aver agito bene data la situazione di emergenza, ma adesso bisognerà passare dall'aneddotica alle sperimentazioni su una scala più ampia, alla medicina basata sull'evidenza. Non sarà semplice, ci vorrà del tempo. Un ultimo accenno lo vorrei fare alle polemiche assolutamente sterili che hanno accompagnato la sperimentazione sulla somministrazione di plasma avvenuta a Pavia e a Mantova. Insomma, i colleghi hanno utilizzato lo stesso criterio per cui in presenza di ferite potenzialmente infette si somministrano le gamma globuline antitetaniche. Certo, è una terapia che è gravata da rischi connaturati agli emoderivati, ci sono rischi concreti di allergia, di anafilassi, ci sono problemi relativi all'approvvigionamento. Non è un'alternativa al vaccino e viceversa il vaccino non è un'alternativa alla plasmaterapia, sono due aspetti di uno stesso fenomeno, di uno stesso problema, però alla lunga se ulteriori trial clinici ne confermassero l'efficacia potrebbe costituire una possibilità complementare ai farmaci in alcuni pazienti e in alcune fasi della malattia, però senza complottismo, con aperto spirito scientifico basato sull'evidenza.
Dottor Tramellino, quanto è importante la cooperazione sanitaria internazionale in tema di prevenzione di pandemie?
Sulla cooperazione internazionale sanitaria direi che ha un ruolo chiave. Siamo immersi in un momento storico estremamente critico, in un contesto globalizzato dove si intrecciano problematiche come la crisi economica, i movimenti migratori, cambiamenti climatici, emergenze sanitarie. Bisognerà continuare a investire e intervenire perché tutti questi ambiti sono collegati fra loro. E bisognerà farlo con estremo rigore e estrema severità perché oggi non disponiamo delle risorse di qualche mese fa, siamo tutti più poveri, ma continuare a esercitare il sistema della cooperazione, specialmente verso i paesi più fragili ed esposti al ricorrere delle ondate epidemiche, sarà fondamentale per noi stessi, per la nostra salute, per la tenuta dei nostri sistemi sanitari. Insomma, ai paesi sviluppati conviene molto aiutare i paesi con sistemi sanitari deboli.
Dottore, 5 anni fa la Laudato Si, un'indicazione di quale dovrebbe essere il rapporto di equilibrio tra uomo e natura. Da questa drammatica esperienza della pandemia, cosa davvero potremmo e dovremmo imparare?
Penso che il danno che infliggiamo all'ambiente, perseguendo il mito di una crescita smodata, si ripercuote direttamente sulle nostre vite. Ora, il dibattito sull'argomento è di vaste proporzioni, mi terrei un collegato a evidenze del mio campo. Ricordo soltanto che il legame tra inquinamento atmosferico e severità delle malattie broncopolmonari è noto da almeno 70 anni. In queste ultime settimane alcuni studi italiani indipendenti stanno ipotizzando una correlazione fra la severità della malattia da Covid ed esposizioni a elevati livelli atmosferici di polveri sottili e di inquinanti come ad esempio il biossido di azoto. Questo potrebbe spiegare la particolare aggressività della malattia in alcune province del nord Italia, dove tradizionalmente si registrano spesso picchi di concentrazione di inquinanti molto al di là dei limiti legali. E per contro dare anche una spiegazione della ridotta aggressività del virus nell'ultimo scorcio della fase 1, che è stato caratterizzato da un dimezzamento delle concentrazioni degli inquinanti nelle province padane in Lombardia. Questo è un effetto dovuto al lockdown. Quindi direi che insomma, il legame con l'ecologia è notevolmente importante.
In questo contesto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato il monito: bisogna vietare i mercati di fauna selvatica, i mercati con animali vivi che vengono uccisi al momento, come quello di Wuhan in Cina, da cui sembra partita l'epidemia divenuta pandemia. Lei cosa ne pensa?
Guardi, una delle poche e generiche certezze sui coronavirus è la loro provenienza da serbatoi animali e la possibilità di effettuare lo spillover, cioè il salto di specie. È accaduto anche per altre epidemie del coronavirus, come la SARS nel 2003, è accaduto anche con alcuni virus influenzali, come l'H1N1, l'influenza suina. Ora, non è ancora chiaro se le autorità cinesi intendano vietare questi mercati soltanto in via transitoria, oppure se intendano farlo in modo permanente. Ci sono naturalmente pressioni da parte dell'ONU e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una chiusura permanente e mi auguro che questo avvenga.